Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Tutto Napoli in podcast.
Il Napoli crolla a Bologna nel secondo tempo e c'è da analizzare, perché ormai gli azzurri hanno questo trend negativo nelle riprese e soprattutto quante sono le possibilità scudetto rimaste alla squadra di Conte. Parleremo di questo e altro, amici di Tutto Napoli, quindi seguiteci fino alla fine. Vi do il ben trovato nel nostro daily podcast, qui Davide Baratto, come sempre con me c'è Daniele Rodia.
Ciao ragazzi, eccoci qui e oggi abbiamo anche Cristian Marangio. Davide, abbiamo un ospite d'onore e d'eccezione, la voce azzurra, il giornalista di Tutto Napoli. Ciao Cristian.
Grazie ragazzi, troppo buoni e non vedo l'ora di iniziare questa chiacchierata con voi.
Mai come dopo Bologna, ragazzi, il Napoli aveva così deluso tutta l'opinione pubblica, nemmeno dopo la sconfitta di Como o il pari a Venezia. Eppure quel primo tempo aveva fatto sognare tutti, perché il Bologna d'italiano, mai in difficoltà contro squadre che non palleggiano, non aveva fatto praticamente nulla nei primi 45 minuti, per poi cambiare dal sole alla luna nei secondi 45 minuti, dove il Napoli invece torna tutto dietro, non supera mai la metà campo, ma addirittura rischia di perderla e anche di vincerla. Cristian, ormai non è più un caso, sta diventando un fatto. Il Napoli scompare nei secondi tempi. Perché?
Bellissima domanda e ad oggi trovare una risposta è veramente difficile. Il mio pensiero è che però il Napoli nei secondi tempi, appena l'avversario insomma esce con la testa fuori dal sacco, il Napoli entri in una paura, entri diciamo in quel monito di incertezze che lo accompagna anche dalla scorsa stagione, perché di scheletri Conte ne ha parlato subito dopo Verona, dopo quella sconfitta alla prima giornata, che insomma ha un po' ribaltato anche gli aspetti non solo del mercato ma anche gestionali, secondo me, del Napoli. Quella sconfitta secondo me ha cambiato un po' tutto, ha ribaltato un po' il tavolo e ripeto, questi scheletri oggi si rivedono perché siamo vicini al traguardo e darsi una spiegazione è difficile. Ripeto, per me è un blocco mentale che la squadra ha, ma che si porta dietro sicuramente dalla scorsa stagione.
Certo, certo, questo è sicuro, però come ho detto in apertura, tutti sono delusi nonostante un pari a Bologna contro questo Bologna, una squadra informissima che ormai ha ingranato da settimane, sia oggettivamente un risultato positivo. Però poi ci sono le partite, quelle che si giocano, quelle che si vanno in campo, tante partite all'interno delle partite, e il Napoli aveva un match point, l'ennesimo, per avvicinarsi all'Inter, per continuare a sognare, e non l'ha sfruttato. Adesso arrivano tutte quelle squadre abbordabili, almeno per classifica, almeno per rosa. Però l'ho detto prima, l'Inter pareggia a Parma, perde punti a Monza, perde punti a Genova, il Napoli ne lascia a Como, ne lascia a Venezia, quindi lascia anche il tempo che trova. Dire che il calendario del Napoli è semplice, Davide, voglio arrivare a te, voglio domandare a te. Già con l'Empoli il Napoli deve dare una reazione non di risultato, perché poi alla fine sono solo due le sconfitte nel girone di ritorno, ma sul piano del gioco, sul piano della mentalità, quello che ha detto anche Cristi Astellini, che ha sostituito Conte a Bologna, uscire dal campo giocando una sola volta a settimana non è una roba fisica, secondo me, ma è un problema mentale.
Sì Dani, penso anch'io, perché alla fine, oltre che il Napoli, è come se di colpo all'inizio dei secondi 45 minuti smettesse di giocare, quindi se fosse un vero e proprio calo fisico si verificherebbe più nell'ultima parte della partita e non appena si entra dagli spogliatoi. Peraltro il Napoli gioca una partita a settimana e anche proprio stando ai numeri non è che corra meno degli avversari o faccia tanti meno sprint, insomma, senza entrare troppo nello specifico. Quindi è più una questione, anche secondo me, come hai detto tu, mentale, forse più che di autostima, non so come dire, di fiducia, forse più di atteggiamento, cioè si sceglie proprio, o almeno questa è la mia idea, di provare a difendere il risultato nella propria metà campo nel secondo tempo, perché poi si sono verificati questi brutti secondi tempi, spesso proprio quando il Napoli era passato in vantaggio nel primo tempo, e quindi è entrato poi nella ripresa con questo atteggiamento conservativo, e poi non sempre ti va bene, come per esempio contro il Milan, e ne prendi solo uno perché eri avanti di due. Capita anche che poi l'avversario ti riprende perché tu non sei riuscito a chiuderla, o comunque a fare due gol nei primi 45 minuti. Quindi,
sì, Davide, però a me... Scusami se ti interrompo, però viene in mente la gestione delle sostituzioni, perché quando le cose stanno andando male o anche bene, tu dalla panchina hai la possibilità, ormai fa parte del gioco, grazie, e dico un grazie tra mille virgolette, al Covid, le 5 sostituzioni, perché hanno rivoluzionato il modo di portare la rosa in partita, e Conte non le utilizza. Con l'Inter pareggia grazie a Billing. Con la Juventus gestisce, ruota, Simeone dà il massimo nel finale, e poi anche a Como, anche a Venezia, tardano le sostituzioni, addirittura a Bologna, se non si fossero fatti male McTominay, Gilmour non avrebbe visto il campo. Quindi questo anche è un tema, secondo me.
È sicuramente un tema, Dani, prendo io un attimo la parola, soprattutto quando vedi per 15 minuti zoppicare McTominay e vedere sempre Gilmour scaldarsi e chiedersi quando entrerà. Ragazzi, i cambi del Napoli o sono sistematicamente al 75esimo o non avvengono veramente mai. Io in quel di Bologna c'ero, e vedere Cyril Gonghe stare lì a bordo campo a passeggiare già con la maglia da gioco, già svestito, e non sapere veramente quando entrare. Non so neanche se sarebbe riuscito ad entrare senza quella punizione data che poi Raspadori non ha realizzato, ma poi in ribattuta Rachmani non ha messo in porta. Quindi, ripeto, per me non c'è fiducia neanche in tutto il gruppo squadra. Conte dice sempre che se li bacia ad uno, ma l'utilizzo della panchina, ad oggi dobbiamo dire, che è assolutamente fuori luogo, per non dire scarno.
Ma sì, perché un conto, ragazzi, è andare a giocare con la Lazio con gli uomini contati e dover mettere Rafa Marin esterno di difesa o di centrocampo sinistro. Un altro è andare a giocare con la Roma, non sostituire McTominay, perdersi la marcatura, perché chiaramente poi non può durare 90 minuti il pressing di McTominay, e subire il pareggio che, a mio modesto parere, ha cambiato completamente la stagione azzurra.
E sì, è stata una sliding door importante quella del gol di Angelinho. Rischiamo di ricordarcela per anni, insomma, se poi non dovessimo riuscire a rimontare questi tre punti all'Inter. Diciamo che c'è un po' forse una cosa che non torna in questo discorso, nel senso che poi, quando invece Conte, soprattutto è successo per gli infortuni, è chiamato ad utilizzarli questi giocatori, poi le risposte sono buone, quindi... I calciatori è come se la sentissero la fiducia, perché poi quando vanno in campo da titolari giocano bene, allo stesso tempo significa ovviamente che sono bravi loro, e quindi chissà poi perché Conte non decide di metterli a partita in corso, perché poi loro, a prescindere che giochino poco o che giochino tanto, quando sono chiamati in causa, li avete citati voi, Billing, Gilmour, ma è successo con Spinazzola a un certo punto del campionato e tanti altri, poi le risposte sono positive. E succederà già proprio contro l'Empoli lunedì, perché ci sono due squalificati, che sono Di Lorenzo e Anguissa, magari con Christian. Cosa ti aspetti da questa partita? Forse anche un po' banale, no? Dire che il Napoli deve vincerla, penso che lo pensiamo tutti, però insomma, la tua opinione, e chi pensi che sostituirà, che verrà scelto per sostituire i due assenti?
Beh, sulle scelte per sostituire Anguissa e Di Lorenzo penso che si vada ovviamente per sostituire il centrocampista cameronense, si vada per Gilmour, e per sostituire Di Lorenzo si vada per Mazzocchi, che non vede il campo già da un po', ma insomma anche il Napoli numericamente non è che può fare tante scelte diverse, né per quanto riguarda il terzino destro né per quanto riguarda il centrocampo, ma ripeto, Questi due ragazzi meritano di giocare e meritano di farsela questa partita con l'Empoli e anche di dare nuovo lustro alle loro valutazioni, perché si va verso anche la fine del campionato, quindi si va verso anche un mercato che si prepara anche ad una mini rivoluzione, quindi tutti quanti devono mettersi in mostra agli occhi di tutti, e soprattutto una buona prestazione con l'Empoli abbinata anche ad un buon risultato può essere anche di rilancio per entrambi i calciatori. Ripeto, ad oggi non ai margini della rosa, almeno per quanto riguarda Gilmore, poi per Mazzocchi il discorso è diverso, anche perché ha un cyborg chiamato Di Lorenzo davanti a lui, però ripeto, una prestazione di buon grado, di buon livello, abbinata ad una vittoria, può essere anche di rilancio per tutti e due i ragazzi.
Anche perché, insomma, vedevo un po' i dati dell'Empoli nell'ultimo periodo. Nel 2025 è la squadra che ha fatto meno punti insieme al Monza da inizio 2025, è la seconda peggior squadra per gol fatti ed è la seconda peggior squadra per gol subiti. Insomma, affrontiamo l'avversario più in difficoltà del campionato, forse solo il Monza è messo peggio ultimamente.
Sì, è una squadra che di qualità ne ha, perché aveva iniziato bene la stagione, però poi attanagliata da veramente una quantità di infortuni infinita, praticamente ha vinto pochissime partite, lotterà per la salvezza credo fino alle ultimissime giornate. L'ultima vittoria, escludendo l'exploit in Coppa Italia, risale addirittura a dicembre, inizio dicembre, con il Verona, proprio con una diretta concorrente per la salvezza, anche se poi il Verona ha fatto meglio, ma in totale sono veramente pochissime le vittorie, anche se il match d'andata è stato uno dei più difficoltosi per il Napoli, era all'inizio, però il Napoli segna su un calcio di rigore, produce pochissimo, anche se ancora una volta era uno di quegli orari lì, perché era alle 12.30, quindi quando il Napoli poi non ha mai, assolutamente mai in stagione performato in maniera positiva.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.
E vi ricordate chi segnò su quel calcio di rigore?
Sì. La stella giorgiana. Segnò lui un rigore un po' dubbio, perché c'è da essere onesti, il rigore nel contatto Angiolini-Politano era un po' dubbio, da lì in poi non li hanno più fischiati quei rigori, però sì, segnò Kvara, poi sostituito per Neres, quando ancora Neres aveva la possibilità di entrare al risultato quasi acquisito o chiuderla o gestire.
No, sì, ecco, Napoli-Empoli, ragazzi, deve essere la partita che almeno dà un po' di ossigeno a questo Napoli, perché poi la narrativa la conosciamo, la raccontiamo tutti i giorni sul nostro sito, che invitiamo appunto di consultare H24, ma abbiamo sempre affrontato ad oggi squadre davvero in formissima, davvero con una forma fisica invidiabile e con una forma mentale invidiabile. Ad oggi, come ha raccontato poc'anzi Davide, affrontiamo un Empoli davvero davvero in difficoltà e il Napoli deve assolutamente approfittarne, anche perché, diciamoci la verità, se non fai punti con Empoli e Monza, poi diventa davvero difficile anche solo pensare di poter rincorrere e magari superare l'Inter.
Voglio solo aggiungere una cosa brevissimamente, se non vinci, come hai detto tu Cristian, con Empoli e Monza, poi comunque dovrai guardarti dietro, perché paradossalmente il Napoli, vincendo solo due gare nelle ultime 9, ha aumentato il gap dalle squadre terze, quarte e quinte, però poi non puoi continuare a non fare punti, quindi solo questo anche in ottica di una Supercoppa italiana per la prossima stagione e soprattutto per restare in scia dell'Inter.
Sì, per fortuna diciamo anche l'Atalanta ha rallentato e il Napoli, nonostante queste sole due vittorie e 9 partite, è rimasto a meno 3 dall'Inter. Proprio al volo, che percentuale daresti al Napoli? Proprio un numero per lo scudetto.
Allora, parto io, poi andiamo su Cristian. Devo essere onesto, calendario alla mano, anche se l'abbiamo detto, Champions League alla mano e Coppa Italia, io di natura ottimista proprio come persona, 65-35 in favore del Napoli.
Ah, caspita.
Cristian? Io ad oggi do un po' di meno rispetto a Daniele, perché il Napoli delle ultime uscite mi ha fatto perdere un po' di fiducia per quello che ho visto, e dico 55%.
Però considerate che l'Inter versione europea, scusami Davide, l'Inter versione europea e l'Inter versione italiana sono due pianeti differenti, e lo è stato non solo a Monaco ma per tutta l'interezza della stagione. Quindi l'Inter tornerà a essere quella italiana già contro il Cagliari a Bologna, e poi tornerà a essere quella europea mercoledì contro il Bayern Monaco.
Questo è vero, però proprio perché il Napoli sembra quasi non saper più vincere, o comunque non saperlo fare per tot partite di fila, e io sono un po' più pessimista rispetto a voi, io dico 30 Napoli, 70 Inter, e direi che siamo anche giunti alla chiusura. E vi ringrazio.
Ci sentiamo su queste probabilità.
Esatto, sì. Poi ovviamente torneremo indietro e faremo i conti con i numeri che aveva dato ognuno. E vi ringrazio ovviamente per avermi fatto compagnia. Ringrazio Cristian Marangio.
Grazie a voi ragazzi, quando volete.
E come sempre la mia spalla, Daniele Rodia.
Grazie Davide, invitiamo sempre tutti a seguire gli aggiornamenti H24 sul sito e a non perdere tutti gli episodi del podcast da qui a fine stagione.
Giustissimo Dani, e quindi vi diamo appuntamento alla prossima con il nostro podcast.
Tutto Napoli in podcast. Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.